E su questa allegra musichetta vi dico che sono le 10:36 e dovremmo avere in linea Sara. Ci sei, Sara?
Sì, ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Ciao Sara, eccoci qua. E niente, vuoi raccontarci qualcosa di questo fantomatico lancio di uova? Scusa, rido, lo so che non c'è un cazzo da ridere perché poi in realtà mi hanno denunciato e condannato lo stesso, però diciamo che è un po' rocambolesca la situazione.
Esatto, sì, è abbastanza ridicola la situazione. Allora, la vicenda risale al 15 febbraio 2013, quindi stiamo parlando di 8 anni fa.
Sì.
E in quel giorno era la giornata nazionale, insomma, di mobilitazione studentesca ed era appunto in previsione poi delle elezioni politiche che ci sarebbero state il 24 e 25 febbraio. Quel giorno, diciamo, gli slogan erano contro i partiti e contro le banche, perché ci ricordiamo benissimo, insomma, quegli anni lì. Che erano responsabili di anni di crisi in questo paese. Allora, noi, io, Stefano, Claudio e Matteo, eravamo tutti studenti, studentesse, chi dell'università, chi delle scuole medie, cioè
superiori.
Esatto, delle scuole superiori. Cioè studenti medi delle scuole superiori e diciamo durante quel corteo ha attraversato la città sanzionando sedi di partiti piuttosto che banche, cartelloni politici, quindi cartelloni elettorali con lancio di uova piuttosto che con insomma scritte, cose di questo tipo, quindi tutte azioni ancora riconosciute come azioni simboliche di protesta, chiaramente. E, a un certo punto eravamo arrivati davanti alla sede di Fratelli d'Italia, che si trova qui a Bologna in via Farini, e anche lì appunto sono state lanciate delle uova verso la sede di Fratelli d'Italia, sede che era chiusa con la saracinesca abbassata e non si è capito bene per quale motivo la celere si mise davanti alla sede per difenderla da non sappiamo che cosa, da questo lancio di uova super pericoloso. E quindi alcune uova arrivarono anche a loro, perché appunto si trovavano davanti.
Certo, e
niente, quindi.
Scusami se ti interrompo, però mi fa troppo ridere. Ho letto un po' il vostro resoconto, il comunicato che state facendo girare. Mi sembra che, insomma, questi poliziotti si siano anche abbastanza intesiti e abbiano fatto anche un po' di cinema lì per lì, no?
Esattamente, infatti l'evento che secondo noi poi ha determinato lo svolgimento del processo è stato questo, nel senso che il capo della celere si sfogò buttando il casco per terra, dicendo che non era possibile che loro lavorassero in queste situazioni, che c'erano i giornalisti che dovevano filmare, dovevano raccontare a tutto il mondo le condizioni nelle quali loro lavoravano, che ripeto, nessuno aveva chiesto a loro di mettersi lì davanti. Perché appunto non si era creato un momento di tensione, noi non eravamo a contatto con loro, eravamo dall'altra parte della strada, quindi ci chiediamo anche perché una decisione di questo tipo, perché si sono voluti mettere davanti alla sede e proteggerla con i loro corpi da uova. E quindi per questo motivo, insomma, fummo denunciati, iniziò il processo in cui all'inizio eravamo denunciati per resistenza pubblico ufficiale e successivamente è stato cambiato il capo di imputazione a tentate lesioni personali aggravate, poiché il giudice ha riconosciuto il fatto che questo lancio di uova avrebbe potuto far del male, ferire i celerini, no? Che anche questo è abbastanza ridicolo. Ma la cosa ancora più ridicola è che il reparto celere, questi 9 celerini, si sono costituiti parte civile e hanno chiesto il risarcimento per danni morali. Quindi noi non solo siamo stati condannati a pene, quindi alla parte penale, siamo stati condannati da 4 mesi a 12 mesi di pena, di cui tra l'altro una senza neanche la condizionale, quindi senza la pena sospesa. Per fortuna però il reato è andato in prescrizione, quindi il compagno non dovrà veramente andare in carcere un anno perché ha tirato delle uova. Questa è la cosa assurda. Ma ha riconosciuto anche i danni morali e quindi hanno riconosciuto 1.000 euro per ogni celerino più il pagamento delle loro spese legali. E poi ovviamente noi dobbiamo pagare anche le nostre spese legali perché comunque le nostre avvocate hanno fatto un ottimo lavoro, hanno dovuto anche fare appello e sappiamo benissimo che tutte queste, cioè, tutte queste azioni hanno dei costi perché comunque
Certo.
sono stati anche processi lunghi, lo sappiamo benissimo che sono lunghi degli anni, eccetera. E la cosa ancora più assurda, perché è un'escalation di assurdità, è che il pagamento è in solido e quindi sostanzialmente loro possono prendere tutti i soldi da una sola persona, non è che ogni persona è responsabile per la sua parte. E quindi questo è un ricatto economico molto forte perché sostanzialmente una persona si può ritrovare da un momento all'altro a dover pagare. Parlando appunto delle loro spese e del risarcimento, dover pagare 13-14 mila euro, quindi tra l'altro il pagamento è esecutivo subito perché a differenza della parte penale non si aspettano i 3 gradi di giudizio, ma è
Certo.
subito esecutivo, quindi tu potresti anche essere riconosciuto innocente alla fine, ma nel frattempo ti hanno già preso i soldi oppure tu hai già iniziato a pagare per non farti pignorare magari un bene piuttosto che il tuo stipendio.
Certo.
E quindi questo è insomma è un po' il racconto della vicenda.
Sì, sembra un po' il proseguimento di Clamoroso che abbiamo appena ascoltato, però insomma, purtroppo essendo realtà, ha insomma una ripercussione molto pesante, ecco. E,
Sì.
vabbè, ovviamente piena solidarietà dai compagni e le compagne della radio. Vi abbiamo chiamato
Grazie.
apposta per insomma, far sapere anche qui sul territorio. La radio è ascoltata soprattutto sul territorio, ma ogni tanto vaga in realtà anche fuori regione. Quindi insomma, per far sapere un pochino quello che era accaduto. E
Certo.
ci vuoi magari raccontare anche, so che c'è appunto una raccolta fondi, se ci vuoi raccontare un pochino come vi state organizzando, come funziona, così magari qualcuno può partecipare.
Sì, abbiamo lanciato un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso e questa, diciamo, tutte queste attività le stiamo seguendo con l'associazione Mutuo Soccorso di Bologna di cui facciamo parte e ovviamente in questo anno un po' particolare non è stato possibile organizzare eventi pubblici come cene, concerti e iniziative pubbliche di autofinanziamento. E quindi abbiamo lanciato questo crowdfunding che si chiama L'impegno sociale non può essere punito, sostieni Sara, Stefano, Claudio e Matteo. Inoltre noi abbiamo una pagina sia su Instagram che su Facebook che si chiama Sostieni l'impegno sociale e qui adesso da una settimana, quindi da poco tempo, abbiamo lanciato una call for artist e un'asta che ci sarà il 10 e 11 aprile. Quindi invito tutti a dare un'occhiata perché stiamo pubblicando ogni giorno le varie opere dei vari artisti che stanno partecipando, che vogliamo ringraziare tantissimo per il loro contributo. Artisti anche abbastanza noti parteciperanno come Zero Calcare, come Tano D'Amico, che ci teniamo appunto a ringraziare comunque per averci dedicato un po' di tempo. E quindi, ecco, insomma,
Certo.
invito tutti a darci un'occhiata.
Quindi mi raccomando, se siete degli artisti, contattate subito dalla pagina Instagram o Facebook e donate una vostra opera. Se invece non siete artisti, andate ad acquistarla. Va bene.
Esatto.
Ascolta, vuoi darci, non so, oltre alla pagina che hai menzionato, hai, non so, dei contatti? Se qualcuno vuole contattarvi, non so, chiedervi qualcosa o...
Sì, assolutamente. Allora, noi siamo molto attivi sia appunto sulla pagina Instagram, ma c'è anche la pagina Facebook. Abbiamo una mail che in realtà avevamo creato per i gadget appunto che vengono dati con le donazioni nel crowdfunding, però la utilizziamo per le varie comunicazioni e si chiama ricompense.crowdfunding@gmail.com.
Ok, va bene, non so se vuoi aggiungere qualcosa, Sara, se no ti ringraziamo perché sei stata
No, io volevo
molto...
ringraziare voi per il tempo che ci avete dedicato e un ringraziamento a tutte le compagne e compagni che ci stanno sostenendo in questo momento, in queste attività che sono anche a volte abbastanza impegnative da gestire. Quindi saluto e ringrazio i compagni e le compagne dell'Associazione Mutuo Soccorso di Bologna.
Va bene, allora ti ringraziamo tanto e insomma, dai, speriamo che si
la
raccolgano
faremo.
abbastanza fondi, che il benefit vada bene. Un abbraccio grosso.
Un abbraccio anche a voi, grazie
Ciao, buona
mille.
giornata.
Ciao, ciao, ciao.
Radio Iperico.
Radio Iperico.
Radio Iperico.
In questo mondo, un uomo da solo non è niente. E non esiste un altro mondo al di fuori di questo.
Qui che sbaglia, capo. Io l'ho visto un altro mondo. A volte penso solo di averlo immaginato.
Vabbè. Allora hai visto cose che non vedrò mai.
Allora, approfittiamo un attimo di questo momento, diciamo, di pausa per dare una notizia che ci è arrivata. Ce l'ha scritto una compagna e amica molto cara che non è qua in Romagna in questo momento e ci chiede proprio di fare un accenno su questa situazione. Dice che dice che sono uscite le sentenze di primo grado per il maxi processo No TAP. Il processo è stato rapidissimo ed è iniziato a settembre e finito oggi. Una novantina di imputati e imputate, di cui solo più o meno un terzo sono stati scagionati, e le pene vanno dai 3 mesi ai 3 anni. La compagna in questione, che noi abbracciamo tanto, non diciamo il nome ovviamente per questioni di anonimato in radio, ma ti mandiamo un bacione, e si è presa 10 mesi per questa faccenda. Ci ha mandato innanzitutto un articolo becero dei giornali, insomma, locali, che adesso andiamo un attimo a recuperare. Lecce prima. Scontri No TAP. Arriva la sentenza in 3 processi con 92 imputati. Si è chiusa questa mattina nell'aula bunker del carcere di Lecce la battaglia giudiziaria che vedeva sotto accusa un centinaio di protestanti per episodi avvenuti tra il 2018, 2017, scusate, 2018. Diverse le assoluzioni. Lecce, dalla lotta al gasdotto TAP a quella nelle aule di giustizia. È qui che al banco degli imputati erano finiti un centinaio di protestanti che oggi, dopo 3 anni dai fatti, hanno terminato la battaglia, quantomeno quella giudiziaria. Diverse le assoluzioni emesse dal giudice Pietro Baffa nell'aula bunker del carcere di Lecce, soprattutto nell'ambito di uno dei 3 procedimenti finiti alla sua attenzione, quello che riguardava 55 persone accusate di aver violato il 9 dicembre del 2017 il divieto d'accesso nelle aree adiacenti il cantiere TAP, stabilito con ordinanza del prefetto di Lecce un mese prima dei motivi di ordine e sicurezza pubblica, partecipando a una manifestazione di protesta. In 16 sono stati condannati a 3 mesi di arresto, un imputato a 5 mesi di arresto, e tutti gli altri sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Quanto agli altri 2 processi, uno riguardava una serie di episodi avvenuti tra il 2017 e il 2018, dal lancio di uova, tanto per stare in tema aggiungo io, piene di vernice contro la sede della multinazionale, contro gli agenti di polizia, alle offese indirizzate a Matteo Salvini e alle forze dell'ordine. Durante la visita del 15 febbraio del 2018 presso l'azienda olearia Alea di, scusate, pronuncio le cose un po' come vengono perché sto leggendo proprio in diretta, di Martano, dai muri umani organizzati per impedire ai lavoratori e ai mezzi della società di raggiungere il cantiere, al mancato rispetto del provvedimento con il quale questore imponeva il divieto di avvicinamento nei comuni di Meledugno e Lecce alle scritte sui muri. I reati, leggiamo, sono oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamenti, getto pericoloso di cose, queste alcune delle accuse appunto. Poi senza andare troppo oltre, vedo che ci sono delle sfilze di nomi e cognomi con le condanne, e noi troviamo sempre un po' infamante questo metodo, diciamo, di buttare in prima pagina il mostro, no? In questo caso si parla di compagni e compagni che si sono messi in mezzo per qualcosa di molto importante, quindi tutto il nostro disgusto nel vedere questo, ecco. Ma andiamo avanti perché ci deve essere anche qualcosa di scritto a livello di comunicato. Allora, il comunicato è molto molto lungo da leggere qui in radio, però noi vi invitiamo a farlo. È preso da Comunella Fastidiosa, che è un blog. Il blog è lafastidiosa.noblogs.org. E nel frattempo è andata via la musichetta, che così rende anche tutto più intelligibile. Ripeto, allora, lafastidiosa.noblogs.org, Comunella Fastidiosa, controinformazione e aggiornamenti da Lecce e dintorni. L'articolo lo trovate secondo me immediatamente quando poi entrate nel blog. Si intitola Lecce, processo no TAP, aggiornamenti e qualche riflessione. Qui viene spiegata appunto da un punto di vista di compagni e di compagne quello che è accaduto, la lotta e anche appunto quelle che sono state, immagino, le condanne. Adesso non l'abbiamo letto perché ci è arrivato proprio fresco fresco, però appunto vi invitiamo a farlo, ecco. E che dire, secondo me può essere il momento di andare avanti con un pochino di musichetta fresca fresca e aspettiamo poi il prossimo intervento.
Radio Iberico.
Country DJs knows that I'm an outlaw. They'd never come to see me in this dive, where bikers stare at cowboys who are laughing at the hippies who are praying they'll get out of here alive. Loudmouth in the corner's getting to me, talking about my earrings and my hair. I guess he ain't read the signs that say I've been to prison. Someone ought to warn him before I knock him off his chair. 'Cause my long hair just can't cover up my redneck. I've worn every
damn old ticket that he bought. 'Cause I can sing all them songs about Texas. And I still do all the sad ones that I know. They tell me I look like Merle Haggard and sound a lot like David Allen Coe. And the barmaid in the last town that we played in knew the words to every song I'd wrote. She said, Jimmy Rabbit turned her on to my last album just about the time the jukebox broke. Yeah, Johnny Cash helped me get out of prison long before Rodriguez stole that goat. I've been the Rhinestone Cowboy for so long I can't remember, and I can do you every song Hank Williams ever wrote. And I can sing all them songs about Texas. And I still do all the sad ones that I know. I can't help it, I look like Merle Haggard, and I sound a lot like David Allen Coe. But the country DJs all think I'm an outlaw, and they'd never come to see me in this dive, where bikers stare at cowboys who are laughing at the hippies who are praying they'll get out of here alive. The loudmouth in the corner's getting to me, talking about my earrings.
Smiling when your friends are watching. Smiling when your friends are watching.
Radio Iperico!
Rieccoci di nuovo qua, Radio Iperico, 20 marzo alle porte della primavera, 10.59, dovremmo avere al telefono Sauro. Ci senti Sauro?
Sì, certo.
Ecco, perfetto, anche noi ti sentiamo benissimo. Ciao, buongiorno. Dunque, tanto per riassumere, sta succedendo qualcosa di particolare a Riccione per quanto riguarda alberi. Ci spieghi un attimo, proprio partendo dal principio, Sauro, che cosa sta accadendo di preciso?
Sì, certo. Allora, è una storia che sta andando avanti da un paio d'anni ed è una cosa che sembra non aver fine, cioè sembra che l'attuale amministrazione sia decisamente convinta che gli alberi sono un accessorio del quale si può fare quello che si vuole. Cioè se sta bene lì, bene, se non lo tiri giù è morta lì. Hanno cominciato in modo eclatante con l'arboreto Cicchetti, che è un bellissimo arboreto nel cuore della città di Riccione, che era stato venduto a prezzo così di favore dal fondatore, il signor Cicchetti, che era un botanico che aveva creato tutti i giardini di Riccione sostanzialmente.
Certo, abbiamo letto qualcosa sui quotidiani. Sì.
Ecco, e lui aveva ceduto a prezzo vantaggioso al comune a patto che rimanesse con la sua funzione. Invece l'attuale amministrazione l'ha dato in concessione a dei soggetti poco propensi a salvaguardare la natura, e sono quelli di San Marino Adventure, che ne hanno fatto un parco avventura sostanzialmente. Quindi tra l'altro tagliando, rimodellando, disfacendo, e tutto non nella funzione dell'arboreto, cioè di un polmone verde lasciato crescere al centro della città, ma nella funzione di un parco giochi.
In un'ottica economica, diciamo. Un certo,
esatto. Modo. Dopo questo praticamente è cominciata una cosa, a me perversa, nel senso che bastava che un cittadino si lamentasse che un albero faceva cadere le foglie nel suo giardino piuttosto che sulla sua macchina, e zac, via l'albero. E adesso siamo arrivati veramente a una situazione in un viale intero che è stato disalberato perché le radici rompevano i marciapiedi. Cioè, ogni scusa è buona per tirare giù un albero quando non sai a cosa serve, cioè quando lo consideri un accessorio inutile.
Certo.
E se invece i cittadini sapessero a cosa servono gli alberi e cosa fanno per noi gratuitamente in silenzio, forse starebbero un po' più attenti. Perché vedi, la questione è che non è che c'è una gran, come dire, protesta nei confronti di questo atteggiamento. Cioè, dei ragazzi molto bravi hanno raccolto delle firme, ma hanno raccolto 160 firme. A Riccione ci abitano più di 30.000 persone, quindi c'è un totale disinteresse nei confronti di questa cosa. Io penso che sia veramente mancanza di cultura e mancanza di conoscenza delle cose.
Lo pensiamo senz'altro anche noi. Ti chiedo a questo punto, visto che mi parli di un'esigua risposta nei confronti appunto di queste attitudini, diciamo, a togliere di mezzo tutto ciò che non è considerato utile in un certo senso, ma ci sono comunque delle persone, dei gruppi attivi che stanno cercando anche magari di...
Sì, ci sono ovviamente le associazioni ambientaliste riccionesi di cui noi facciamo parte, un coordinamento che è animato in particolare da Leda Zoffoli di Ambiente Natura Riccione, che Ambiente e Salute, che era un'associazione che è nata contro l'inceneritore di Raibano. Riccione non è nuova a queste manifestazioni antiambientaliste, cioè in realtà lo spirito ambientalista è molto poco sentito, sebbene ci siano ovviamente, c'è il WWF, c'è Legambiente, c'è Ambiente e Salute, c'è la Fondazione Cetacea, ma evidentemente c'è un distacco della popolazione di rispetto a queste opzioni, a queste proposte, insomma.
Certo, diciamo che sono tempi anche particolari in generale, perché andando verso il futuro forse non miglioreranno anche i contesti appunto di vita nelle città in cui abitiamo, in cui insomma che attraversiamo.
Certo.
Vuoi dare qualche, diciamo, qualche indicazione se qualcuno o qualcuna volesse in qualche modo fare qualcosa per questo, insomma, perché chi ci ascolta magari viene da città limitrofe, adesso è una radio che ha una collocazione più che altro romagnola, poi a volte si svalicano anche i confini, certo, regionali, però ecco, non lo so, ecco, qualche suggerimento da parte tua, insomma.
Sì, allora ovviamente adesso tra l'altro la Fondazione Cetacea ha fatto un po' anche, ha pagato un po' lo scotto di questa posizione che ha preso nei confronti dell'arboreto Cicchetti, perché poi l'amministrazione comunale ha dichiarato inagibile la nostra sede.
Certo.
Cosa che non è, cioè, evidentemente non c'è una relazione immediata, ma è anche pensabile che, visto il carattere dell'attuale sindaco di Riccione, ci possa essere comunque un nesso fra queste due cose. Però cosa fare? Ovviamente, come ti dicevo, ci sono delle associazioni che si stanno battendo per questo, e appunto il coordinamento delle associazioni riccionesi, e poi c'è un gruppo di giovani che è appena venuto fuori, che ha raccolto le firme, ed è stata una cosa molto interessante, perché ovviamente è la prima volta che si muove spontaneamente un gruppo del genere per fare un'azione di questo genere. Cioè, io credo che vada fatta una battaglia generale per un censimento delle alberazioni nelle città. Cioè, un censimento in cui che faccia proprio delle carte d'identità dei singoli alberi, e dichiarando apertamente qual è l'utilità di quell'albero. E questo censimento deve essere allegato, secondo me, al bilancio comunale, cioè questo comune ha questi cespiti, questo bilancio in soldi, tutto, e in più ha 100.000 alberi, i quali fanno un abbattimento di CO2 ogni anno di X tonnellate, un abbattimento di polveri sottili di X tonnellate. Cioè, sapere e informare i cittadini che questi nostri vicini non umani, che sono gli alberi, in realtà lavorano per noi e lo fanno in un modo silenzioso. E questo atteggiamento di non prenderli assolutamente in considerazione, di considerarli degli oggetti, è stupido quantomeno, perché in realtà, oltre a negare quello che in realtà fanno per noi, alla fine, come dire, ci diamo la zappa sui piedi, perché questo non verrà più fatto. E se non viene fatto, se non vengono così annullate le polveri sottili e la CO2, se non vengono in qualche modo captate e rese inoffensive, noi andiamo a finire in ospedale. Cioè, aumentano le morti per tumori ai polmoni, aumentano tutte queste cose qua. Quindi bisogna capire che gli alberi non sono una cosa inutile, non sono una cosa che è lì per bellezza, come si dice, ma hanno una funzione importantissima nell'ecosistema che ci circonda.
Ti chiedo un attimo una cosa. Sì, chiaramente sì. Mi dicevi che nonostante stiamo vivendo appunto in un'epoca di nocività in maniera trasversale, ecco, non c'è comunque tutta questa sensibilità, lo dicevamo poco fa. Invece, visto che citavi anche di sfuggita il discorso della fondazione, lì le cose sono andate un po' meglio, ho saputo che c'è stato un bel intento solidale nei confronti, visto che ne abbiamo parlato in radio anche tempo fa.
Certo, anche voi ci avete dato una mano, lo so, ci avete dato una bella mano, perché in realtà c'è stata una specie di, come dire, marcia indietro da parte dell'amministrazione comunale, nel senso che a un certo punto, dopo questo violentissimo attacco che c'era stato, sono cominciate ad arrivare in comune centinaia, forse migliaia di mail di protesta rispetto a questo atteggiamento.
Della fondazione, chiedo scusa, stiamo parlando, per chi si fosse connesso o connessa ora, della fondazione Cetacea, ecco, perché forse sono stato un po' vago nell'introduzione dell'argomento. Ecco.
Sì, la fondazione Cetacea, cioè, abbiamo ricevuto migliaia di attestati di stima, insomma. È stata una cosa assolutamente non prevista e assolutamente molto gradita, soprattutto di fronte a un attacco come quello che stavamo subendo. E è stato di lì probabilmente che c'è stato un cambiamento di atteggiamento da parte dell'amministrazione comunale, che ha trovato delle soluzioni accettabili per noi, insomma. Anche se devo dire, sono rimasto molto stupito di un atteggiamento che molti hanno avuto, soprattutto l'opposizione di Riccione, rispetto a questa cosa qua, e cioè a un certo punto, quando l'amministrazione comunale ha fatto un passo indietro, trovando una soluzione così, insomma, un escamotage, l'opposizione ha urlato al compromesso di bassa lega, sostanzialmente. È come se noi fossimo andati a un compromesso. Noi l'abbiamo considerato una vittoria, onestamente, e probabilmente l'opposizione di Riccione è abituata, come dire, è disabituata alle battaglie politiche, probabilmente è un po' troppo assuefatta a questi sbalzi di umore della sindaca.
E questo è facilmente immaginabile, un po' come in tutte le città, secondo me.
Sì, cioè è incredibile come poi le opposizioni, che sono state votate dai cittadini per far funzionare la democrazia, non fosse altro, no? Perché la democrazia senza, se non c'è chi dice e chi contraddice, non esiste, insomma, cioè è una pura invenzione. E invece in qualche modo funziona, è utile ovviamente per la convivenza tra i cittadini. Ma se l'opposizione non fa il suo mestiere, viene a mancare la democrazia, e se viene a mancare la democrazia, sappiamo cos'è.
Ti chiedo se vuoi dare qualche contatto per le persone che fossero interessate a saperne qualcosa di più, o anche solo supportarvi in generale, ecco.
Ma guarda, possono chiamare noi, Fondazione Cetacea, chiedendo Lisauro o Alice e alla 0541 69 15 57. Lo ripeto, 0541 69 15 57. E lì, in quella della nostra sede, possiamo dare tutte le informazioni sulla nostra attività e sulle altre attività ambientali che vengono fatte a Riccione.
Perfetto, ricordiamo anche che tutto questo è registrato poi su podcast e da domani sera al massimo si trova tutto, quindi chi non avesse carta e penna può comunque rifarsi in un secondo momento, diciamo. E per il resto, okay, niente, io ti ringrazio tantissimo per questo tuo intervento, se vuoi aggiungere qualcosa molto volentieri, altrimenti...
Ma guarda, l'unica cosa che mi viene da aggiungere è che insomma, è un periodo molto brutto, lo sappiamo, il Covid, eccetera, però... Chi non rispetta la natura va nel senso opposto alle indicazioni che la natura si sta dando. Cioè, la natura è molto chiara, anche col Covid. Cioè, stiamo sbagliando il nostro modello di sviluppo, il nostro modello di vita sulla Terra è in qualche modo sbagliato. E va rivisto, va corretto, va riorganizzato. E se invece si tagliano gli alberi vuol dire che non si è capito niente.
Beh, condividiamo pienamente questo tuo ultimo pensiero al 100%, ecco. D'accordo, noi ti ringraziamo tanto dalla redazione
Grazie,
di Perico.
Steve.
E ci sentiamo e ci vediamo presto di persona, speriamo.
Certamente, speriamo, speriamo, dai, io sono ottimista.
Perfetto, un abbraccio, un abbraccio.
Un abbraccio, ciao Steve.
Ciao.
Ciao, ciao.